Dove andiamo?
Stiamo andando in Bosnia.
Dove?
Mio padre è stato un giornalista molto importante, ha vinto molti premi.
Dove è andato? Papà?
Edoardo!
No, devi aiutarmi a trovare Camille!
Tienilo!
Dobbiamo trovarla.
Tu mi puoi aiutare?
Era uno stralcio da Cercando Camille, un viaggio on the road di un padre malato di Alzheimer insieme alla figlia. Si tratta dell'opera seconda di Bindu de Stoppani, italo-svizzera, un film girato in parte nel Mendrisiotto in cui l'Alzheimer è ancora una volta motore narrativo di un mistero dell'anima. Nella realtà, questa malattia, che è la più comune causa di demenza, viene considerata la sesta, se non la quarta, causa di morte nel mondo. L'Alzheimer, che colpisce 47 milioni di persone a livello globale e 144.000 in Svizzera, è al momento priva di una risposta terapeutica adeguata.
Ci sarà in futuro un farmaco contro l'Alzheimer? Le speranze hanno subito un duro colpo in questi giorni con l'annuncio del gigante americano della farmaceutica Pfizer, che ha abbandonato la ricerca di medicinali contro questa malattia molto diffusa.
La notizia dell'11 gennaio scorso, che ha suscitato discussioni, perplessità e interrogativi che noi abbiamo fatto nostri. Per capire meglio la portata e il significato di questa decisione e le sue implicazioni, ci siamo rivolti a due esperti. Dapprima a un biologo molecolare che da decenni lavora nella ricerca legata all'Alzheimer, Paolo Paganetti, direttore scientifico del laboratorio di ricerca biomedica dell'ente ospedaliero cantonale, al quale abbiamo innanzitutto chiesto di spiegarci che cos'è l'Alzheimer.
Allora, l'Alzheimer è una malattia che descrive dei cambiamenti che avvengono con l'età, più tardi possibile, verso i 60-70 anni o anche più tardi 80, ed è una perdita delle facoltà cognitive nelle persone, una perdita che è nettamente differente da quella, se si vuole, normale che tutti viviamo. È una perdita che porta a un completo abbandono della facoltà di essere indipendenti. Una malattia che si sviluppa su molti anni, anche fino a 10 anni, e quindi ci vuole veramente, anche per la diagnosi di questa malattia, poter seguire i pazienti su un arco relativamente lungo. Bisogna osservare questa progressione.
Una malattia la cui complessità non è ancora stata del tutto decodificata. Di certo si sa che l'Alzheimer è una malattia legata a grumi di proteine, a placche che si depositano nel cervello. Si tratta della proteina beta amiloide e della proteina tau, che sono prodotte da tutte le persone, ma che ad un certo punto si trasformano da amici in nemici nel nostro cervello e bloccano le comunicazioni fra i nostri neuroni, portandoli alla degenerazione. Ci sono però ancora ricercatori che sembrano mettere in dubbio la classificazione di questa forma di decadimento cognitivo come malattia, ritenendola piuttosto la naturale degenerazione dei tessuti legata all'invecchiamento. Paolo Paganetti.
Non sono d'accordo su questo, penso che chi ha avuto a che fare con un parente, con un genitore che ha avuto l'Alzheimer, può sicuramente testificare che i cambiamenti che avvengono sono molto differenti e molto più gravi di quello che è una vecchiaia normale. In più, se vogliamo guardare l'incidenza, che è definita come il numero di nuovi pazienti ogni anno e li si distribuisce per l'età, ci si accorge per esempio che non è che più che si viene vecchi più si prende l'Alzheimer, ma c'è veramente una fascia d'età tra i 70 e gli 80 che è più colpita, e poi dopo chi sopravvive dopo gli 80 è meno soggetto ad ammalarsi di questa malattia, in percentuale parliamo.
Si tratta dunque di una malattia che per il momento non è guaribile ed è ancora difficile da diagnosticare.
Storicamente l'Alzheimer viene diagnosticato purtroppo solo dopo la morte, guardando nel cervello dei cambiamenti ben definiti. Solo a quel momento lì si è certi che la malattia era appunto l'Alzheimer. È anche vero che in questi studi neurologici che citavo prima ci sono adesso dei test cognitivi molto precisi, per esempio quelli svolti nelle cliniche dedicate, memory cliniche e così, che portano a una diagnosi con una sicurezza del 90-95%. Però non è una diagnosi che si può fare una volta sola, come dico, è una cosa che va ripetuta sull'arco di 1 o 2 anni, ma la diagnosi può essere molto precisa. Rimane il fatto che l'Alzheimer è una malattia che ancora è mal definita, nel senso che non sempre la ragione per questa malattia è identica e quindi ci si può ancora sbagliare per capire se i cambiamenti patologici, quello che avviene nel cervello, siano veramente identici in tutti i pazienti.
A fronte di una difficoltà diagnostica e soprattutto terapeutica, le speranze oggi sono riposte negli aiuti sociali e nella terapia farmacologica in corso di sperimentazione. Esistono infatti tantissime ricerche sull'Alzheimer anche con approcci diversi e molte sono state e vengono svolte in Svizzera, tra cui anche quelle del dottor Paganetti. Ma vediamo intanto quali sono le scoperte più significative.
Beh, magari prima di indirizzare questa domanda precisamente vorrei dire che, visto che la mancanza di trattamenti farmacologici veramente effettivi, quello che aiuta di più un paziente è ancora il sostegno della famiglia, poter avere una vita integrata, una vita dinamica, sentirsi amati, questa è sempre ancora la cosa che aiuta di più. Per quel che riguarda le nuove terapie, noi le dividiamo in due tipi, quelle che sono le terapie sintomatiche, quindi che vanno a toccare i sintomi, quindi si cerca per esempio con delle sostanze di riparare un attimino la perdita di memoria e cose di questo genere, i cambiamenti di carattere. Spesso le persone cambiano il carattere, si sentono diverse, diventano anche più aggressive, quindi si cerca di gestire queste cose. L'altro tipo di terapia è quella che modifica la malattia, nel senso che interviene veramente nei processi che la portano e che la sviluppano e si cerca di rallentare. Per quel che riguarda i risultati degli ultimi 2 anni, si riferiscono veramente alla ricerca degli ultimi 30 anni. Quindi è cominciato da lì il lavoro e si sono sviluppate addirittura due scuole, quasi due religioni, quelle che noi chiamavamo i battisti e i taoisti, che seguivano più la teoria che una certa proteina, il beta amiloide, o un'altra, che si chiama la proteina tau, fossero la causa. Non penso che valga la pena veramente entrare in una discussione tra queste due, magari tutte e due partecipano, però si sono iniziati a cercare di capire cosa si può fare per alleviare i danni provocati da queste proteine. Quello sicuramente più avanzato sono le terapie contro il beta amiloide e negli ultimi 2 anni sono stati fatti moltissimi studi anche clinici per testarle.
Per rimanere in Svizzera e alle ricerche più recenti e innovative o che percorrono altre strade, va segnalato uno studio condotto al Politecnico Federale di Losanna, pubblicato pochi mesi fa su Nature, che ha proposto una ricerca sui mitocondri, che sono un po' una specie di centrale elettrica attraverso la quale le cellule vengono rigenerate. È insomma la fabbrica di energia all'interno della cellula. Se questa manca, i neuroni, che hanno bisogno di molta energia per comunicare tra di loro, sono in grande difficoltà. Con un approccio bioinformatico e sperimentale, gli scienziati del Politecnico hanno scoperto che rendere i mitocondri resistenti ai danni può fermare le malattie causate dalla tossicità dell'amiloide, come il morbo di Alzheimer. Veniamo ora ad una delle ricerche di Paolo Paganetti, premiata nel 2014 dalla Fondazione Franco Regli. Ecco, su quale tipo di approccio è basata?
Abbiamo iniziato appunto all'inizio degli anni 90 ad interessarci a queste proteine che sono state trovate modificate nelle forme ereditarie dell'Alzheimer. E in tutti questi anni abbiamo cercato in qualche modo di influenzare la produzione o di incentivare la loro degradazione, la loro eliminazione del cervello. E questo ha portato a diversi medicamenti che adesso vengono testati in clinica.
Grazie a un approccio basato sulla terapia genica, Paganetti ha individuato la presenza nel cervello di un anticorpo specifico che blocca la formazione di queste placche amiloidi senili, caratteristiche patologiche principali della malattia di Alzheimer. E sono già stati messi a punto dei medicamenti che vengono ora testati in clinica, come ci ha spiegato il nostro ospite. Dunque, la ricerca sull'Alzheimer è in fermento. Eppure di questi giorni la notizia della rinuncia della Pfizer, una delle più grandi industrie farmaceutiche al mondo, alla ricerca di farmaci per la cura del morbo di Alzheimer. Alla medesima decisione era giunta precedentemente anche la Merck. Come si è potuto arrivare a questo punto e come valutare la portata e le implicazioni di questa decisione? Paolo Paganetti.
Prima di tutto va detto che queste decisioni non vengono mai spiegate in ogni dettaglio, quindi è difficile veramente sapere le ragioni e possiamo solo interpretarle. La mia interpretazione vuole essere un'interpretazione positiva, nel senso che magari quello che abbiamo fatto nell'arco di 30 anni, anzi direi non solo magari, ma sono abbastanza sicuro, ha portato effettivamente a delle terapie sperimentali che ora vanno testate, vanno comprovate che funzionano. A questo momento, e non solo da una ditta solo, ma veramente a livello globale, tantissime ditte hanno portato a questo, penso che ci sia una ricchezza enorme di nuove terapie che vanno testate e non c'è più, se si vuole, il bisogno di cercarne nuove, perché queste, se l'ipotesi che noi abbiamo formulato 30 anni fa è quella giusta, saranno anche le terapie che permettono di verificare se l'ipotesi è appunto giusta. Quindi lo capisco in un certo senso che magari si vuole investire in altri ambiti di ricerca.
A fronte degli unici 5 farmaci che troviamo in farmacia, frutto della ricerca degli anni 80 e 90, vi è oggi una ricchezza enorme di nuove terapie che però vanno testate. E forse per capire meglio come stanno le cose andrebbe spiegato anche l'iter che deve seguire un farmaco per essere immesso sul mercato, un iter molto lungo che può durare 10-15 anni.
Assolutamente, se si vuole, la storia della ricerca delle terapie dell'Alzheimer combacia un po' con la mia carriera di ricercatore. Come ho detto, ho iniziato all'età di circa 30 anni e adesso a 10 anni della pensione spero che prima che questo succeda si possa veramente dimostrare che tutto il lavoro di una vita ha servito a qualcosa. Bisogna avere pazienza perché gli studi sono molto lunghi. Dicevo prima che la diagnosi dell'Alzheimer va fatta su un arco di diversi anni e quindi logicamente, anche se si vuole testare un medicamento, nessuno si aspetta che questo medicamento faccia scomparire l'Alzheimer dalla sera alla mattina. È una cosa che cambierà il decorso della malattia e quindi va seguita sull'arco di 1-2 anni. I test clinici, quelli di fase 3, quindi i più complicati, vanno fatti sui pazienti e dimostrare che effettivamente il decorso della malattia viene rallentato. Quindi sono degli studi prima di tutto molto grandi, che involgono da 1000 a 3000 anche a 5000 pazienti, e la loro durata per sé è già di più anni, 2 anni. Se poi si vuole far vedere che il decorso è modificato, bisogna smettere la terapia, continuare a studiare il paziente per un altro anno e vedere se effettivamente questi cambiamenti sono duraturi. E questo è veramente la grande pazienza che viene richiesta anche a me stesso, nel senso che abbiamo portato queste nuove terapie sperimentali in mano ai clinici e sta loro adesso dimostrare la loro validità, ma purtroppo bisogna avere pazienza, si parla appunto di 10 anni o di più per un classico terapia. Nel caso dell'Alzheimer questo può essere addirittura più lungo perché è il carattere della malattia stessa.
Bisogna avere pazienza e aspettare i risultati clinici dei nuovi trattamenti e dei nuovi farmaci. Ma la decisione della Pfizer di rinunciare alla ricerca nell'ambito dell'Alzheimer non avrà nessuna conseguenza negativa? Si tratta comunque di una decisione che stupisce, perché l'Alzheimer, malgrado i numeri e l'impatto che ha sull'individuo e di riflesso sulla società, viene ora trattata come fosse una malattia negletta.
Ma sicuramente non va spiegata puramente su dei motivi finanziari, perché, come dice lei, è una malattia che già adesso colpisce milioni di pazienti e si pensa che questo numero triplicherà nel giro di 30 o 40 anni. Quindi a livello di mercato e di guadagni per la ditta stessa il potenziale è enorme. Come dicevo, o c'è il lato positivo perché si dice beh, siamo già arrivati al buon punto, aspettiamo i risultati clinici. Ma forse bisogna anche dire che anche noi come ricercatori qualche errore l'abbiamo fatto, magari siamo stati troppo coraggiosi a volere cambiare il decorso della malattia invece di cercare magari altre terapie che possono alleviare più i sintomi, cose di questo genere. Poi va detto che purtroppo gli studi clinici negli ultimi 2 anni sono risultati negativi, quindi abbiamo magari delle terapie che io personalmente sono convinto saranno effettive, ma non sappiamo come usarle. E qui forse non è stato fatto abbastanza lavoro per prevenire questa situazione. E adesso si cerca un po' di riparare questa mancanza e, se si vuole, la palla è tornata un po' dall'industria più verso degli istituti di ricerca, degli istituti accademici, dove si cerca di capire, per esempio, come diagnosticare la malattia il più presto possibile. E sono convinto che queste ditte che ora hanno lasciato un po' i loro investimenti nella ricerca ripenseranno alle loro decisioni.
E Paolo Paganetti ha in corso una ricerca volta proprio a mettere a punto una diagnosi più precoce.
La nostra ricerca va in 2 campi. In un campo è cercare di fare una diagnosi che sia il meno invasiva, che abbia il minor impatto sul paziente. Naturalmente, se si vuole guardare cosa succede all'interno del cervello, bisogna entrare nel cervello, cosa che non è così facile da fare. Quindi uno dei nostri progetti, seguito dal professor Kellin, è quello di vedere se nella cute, nella pelle, che è ricca di terminali nervosi, si riesce a avere come una specie di finestra per quello che succede nel cervello. Quindi vedere se dei cambiamenti che avvengono a livello della cute riflettono quello che sta succedendo nel cervello. Questo permetterebbe di fare una piccola biopsia di cute e avere delle informazioni magari precise su quello che avviene nel cervello. Un secondo lavoro che è importantissimo è quello a livello radiografico, quindi si cerca con delle tecnologie molto moderne di andare a vedere i cambiamenti all'interno del cervello, e si hanno adesso anche dei traccianti che ci permette di andare a misurare questi grovigli, questi grumi di proteine, cosa che noi non facciamo attivamente. Da ultimo invece è andare a misurare dei cambiamenti che possono avvenire già nel sangue o nel liquor spinale, dei cambiamenti che possono predire la malattia. E qui quello che cerchiamo di fare, anche in collaborazione con una fondazione americana, è di veramente misurare in modo più specifico queste proteine che le chiamiamo marcatori della malattia. Quindi la prima cosa è sviluppare dei test, dei saggi che ci permettono di misurarle, e poi andare, se si vuole, anche con uno studio clinico a vedere se questi marcatori effettivamente sono dei buoni marcatori per una fase precoce della malattia.
Ho bisogno di parlarti. C'è qualche cosa che non va in me. Ho il morbo di Alzheimer, esordio precoce.
Mio Dio.
Posso vedere le parole che galleggiano davanti a me e non riesco a raggiungerle, e non so più chi sono e cosa perderò ancora.
Fin qui abbiamo parlato della ricerca di base in biologia cellulare, poi c'è la realtà clinica, quella vissuta in prima persona dai pazienti, dai familiari, da chi si occupa dei malati di Alzheimer e dai medici. Tra questi Pierluigi Quadri, capo servizio di geriatria all'ospedale Beata Vergine di Mendrisio, che da anni lavora sulla malattia di Alzheimer nell'ambito della clinica della memoria del servizio Sotto Cenerino di geriatria, clinica associata alla Swiss Memory Clinic. In tale contesto lavora a stretto contatto con i colleghi del Neurocentro della Svizzera Italiana, in particolare con il dottor Leonardo Sacco, responsabile dell'unità dei disturbi cognitivi e neuropsichiatrici. A lui abbiamo chiesto come si affronta oggi la malattia di Alzheimer e cos'è cambiato in questi ultimi anni, soprattutto da quando nel 2011 sono cambiati i criteri di riferimento per la diagnosi di questa malattia.
In questi tanti anni cosa è cambiato? Ma direi sul piano clinico relativamente poco. La diagnosi resta sostanzialmente una diagnosi clinica. si basa principalmente sulla raccolta anamnestica di informazioni, quindi la storia che il paziente rileva nel suo incontro col medico di cambiamenti sopravvenuti soprattutto in termini di capacità che vengono scemando da parte del suo paziente. Bene, così era e così resta sostanzialmente, direi, anche adesso nella pratica clinica. I criteri più recenti, quelli del 2011, danno una serie di definizioni molto precise su una serie di fasi che precedono l'espressione clinica della malattia di Alzheimer. Credo che però il loro significato si ponga più a livello scientifico di ricerca, cosa che evidentemente non è di minore o secondaria importanza. La ricerca resta fondamentale in questo ambito che ancora pone sul piano terapeutico delle sfide enormi. Ecco, quindi i nuovi criteri che prendono forma nel 2011 sostanzialmente non mutano l'approccio medico a questo tipo di problematiche, forse danno delle indicazioni che permettono comunque di anticipare un poco il manifestarsi di questa malattia, quindi danno anche degli strumenti al paziente, a chi gli sta vicino, di appropriarsi almeno in parte del proprio destino.
Per ora dunque, a livello clinico, in un panorama caratterizzato dall'assenza di opzioni terapeutiche, si mette l'accento sul cercare di anticipare il più possibile la diagnosi e anche sulla prevenzione, che ha già dato degli esiti importanti. E non stupisce, giacché è ormai nota la plasticità del cervello, che dunque può subire modifiche negative ma anche positive in seguito a moltissimi fattori, dall'istruzione al contesto sociale, da quel che mangiamo a come viviamo. Pierluigi Quadri.
Adesso resta sempre difficile estrapolare dati che restano parziali, ma anche se in forma contraddittoria, più studi ci indicano che la prevalenza e l'incidenza della malattia di Alzheimer negli ultimi decenni tende a diminuire. A questa osservazione si possono dare spiegazioni diverse. Una delle spiegazioni possibili è in collegamento con quanto si è osservato. Penso che uno dei dati forti emersi nella letteratura scientifica di questi ultimi 15, 20, 25 anni è sicuramente, stiamo parlando della malattia di Alzheimer, dunque di una malattia neurodegenerativa, del ruolo dei fattori di rischio cardiovascolari, dunque ipertensione, ipercolesterolemia, tabagismo, eccetera, diabete, si associano ad un rischio aumentato di sviluppo anche di una demenza vascolare, evidentemente, ma questo è ovvio, ma anche di una malattia neurodegenerativa come la malattia di Alzheimer. E forse è proprio, come dire, lo sforzo preventivo in ambito delle malattie cardiovascolari che permette oggi di comprimere anche la prevalenza e l'incidenza della malattia di Alzheimer. Questo evidentemente è importante perché dà alcune indicazioni, altre ne vengono da altri studi che pongono l'accento sull'importanza di alcuni comportamenti di vita, voglio dire. Ecco, ci danno comunque un'indicazione chiara sulla possibilità, attraverso delle soluzioni tutto sommato, attraverso un denominatore comune, di poter arrivare a svolgere una prevenzione in ambiti diversi.
Fin qui il ruolo fondamentale della prevenzione. Poi, dopo aver posto una diagnosi, si apre l'importanza dell'accompagnamento del paziente e dei suoi familiari in termini di servizi, di relazioni col paziente, di relazione da parte dei curanti informali e formali, che può decisamente concorrere a migliorare la qualità di vita. Per concludere, abbiamo chiesto anche al clinico un parere in merito alla decisione della Pfizer di non investire più nella ricerca sull'Alzheimer.
Sì, mi sorprende relativamente poco, nel senso che l'industria farmaceutica e purtroppo buona parte della ricerca che dalla industria farmaceutica dipende segue evidentemente le logiche di mercato. Tenga presente sul fondo che un grosso dubbio mette in relazione la malattia di Alzheimer con l'invecchiamento e quindi allontana la prospettiva di una guarigione perché possiamo guarire evidentemente una malattia, sarà più difficile guarire o evitare l'invecchiamento. Ecco, quindi non mi stupisce affatto che una ditta farmaceutica dell'importanza della Pfizer si tiri indietro, è assai probabile che altri ne seguiranno. Ciò che è un po' peccato è che altri ambiti di approccio alla malattia purtroppo non verranno perseguiti, perché purtroppo appunto la ricerca dipende anche da un potere economico che fuori dall'industria è difficile oggi mobilizzare. Spero comunque che si trovi il modo, attraverso una serie di alleanze, per supplire a questa venuta meno.
Un augurio che ovviamente facciamo nostro. Il giardino termina qui, con il mio grazie a Marco Polina per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.